Siamo su Linea Radio e questa è Sportivamente. Oggi accendiamo i riflettori su un tema fondamentale, i diritti delle donne nello sport. Con noi un'amica che non vedo e non sento da tanti anni, Luisa Rizzitelli, ex atleta, giornalista, fondatrice e presidente di Assist, l'associazione che da anni si batte su temi riguardanti la parità di diritto nello sport, la parità di accesso alla pratica sportiva e la cultura sportiva in generale. Ciao Luisa, benvenuta a Linea Radio.
Barbara, grazie per questo invito, è un onore essere invitata da una campionessa, diciamolo.
Grazie, ma guarda, campioni poi lo si deve dimostrare anche oltre il campo, e mi permetto di dire dal sito che ho visto e dal lavoro che fai enorme che sono in buona compagnia. Ecco, con Luisa parleremo di conquiste, di ostacoli ancora da superare e del coraggio necessario per cambiare davvero il mondo dello sport. Luisa, allora innanzitutto ti chiedo quando è nata Assist e quale bisogno concreto hai sentito la necessità di dare una risposta?
Guarda, Assist è nata nel 1999, quindi ha quasi 26 anni, e le ragioni sono, secondo me, quelle che tu da campionessa e da atleta hai vissuto sulla tua pelle, che sono le stesse che poi hanno dato vita, per quanto riguarda sia la mia esperienza che quella delle socie fondatrici, a un'idea di sport un po' diverso. Giusto per essere un po' concrete, noi abbiamo giocato a pallavolo senza avere dei contratti di lavoro, abbiamo affidato la tutela degli infortuni spesso al buon cuore, della serietà e della coscienza delle associazioni sportive, abbiamo vissuto una fase dello sport che sicuramente era tanto diversa da quella che c'è adesso. Ecco, noi da quei problemi ben 26 anni fa abbiamo fatto nascere questa associazione.
Devo dire che è un'associazione che credo ancora oggi abbia tanto tanto lavoro da fare. Nel 2003 hai ricevuto il premio Marisa Bellisario e nel 2020 sei stata inserita nelle 100 donne di successo scelte da Forbes Italia, femminista e attivista dei diritti LGBTQ. Nel tuo percorso quali battaglie hai sentito più difficili da portare avanti? In parte l'hai già un po' anticipato, ma a che punto siamo oggi?
Guarda, Barbara, io mi sono sempre battuta per passione, per amore, perché me l'ha insegnato mia madre e le amiche con cui io, che io ritengo ancora parte della mia famiglia, mi hanno insegnato a combattere per la giustizia. Ti devo dire che le battaglie per i diritti degli atleti sono state per me le più difficili, perché non venivamo credute, venivamo costantemente irrise quando dicevo che c'erano delle clausole antimaternità e che venivamo mandati a casa se eravamo incinta. Non mi credeva nessuno, e le persone che hanno fatto l'attività di Assist con me erano sistematicamente allontanate poi dalle squadre nelle quali magari militavano, anche se questa cosa poi si poteva dire e non dire, ed era sempre molto difficile da dimostrare. Quindi io credo che in 25 anni di attività, pur avendo combattuto su tanti temi, questo secondo me è quello dove io ho incontrato una maggiore resistenza culturale e non solo culturale.
E ne parleremo dopo, perché anche i recenti episodi di cronaca, soprattutto in ambienti sportivi, dagli spalti fino al bordo campo, si sentono parole davvero molto molto offensive. Sul sito di Assist, che invito tutti a visitare, assistitali.eu, c'è un intro molto significativo di Maya Angelou, poetessa, attrice, ballerina famosa soprattutto per essersi impegnata nelle lotte dei movimenti per i diritti civili dei neri, e ve la voglio raccontare. Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. E questa, Luisa, devo dire che non potevi scegliere frase migliore per il tuo sito. Ma c'è stata una conquista recente o passata, tu parlavi di oltre 20 anni, che vuoi ricordare, di cui vai particolarmente orgogliosa?
Ma sì, guarda, due cose più di tutte. La prima è di aver ottenuto finalmente un riconoscimento del lavoro sportivo. È incredibile che le persone della nostra età, probabilmente tu sei più giovane, io ho 55 anni, ho fatto pallavolo per 15 anni e non ero neanche brava quanto te, però ho perso 15 anni di contributi e di pensione, quindi in realtà questo è stato il risultato, che tra l'altro ha investito uomini e donne, quindi un grandissimo successo. E poi quello della tutela della maternità, che a cascata è venuto proprio perché ora abbiamo la possibilità di parlare di lavoro sportivo con le tutele che un lavoro merita.
Ecco, purtroppo Luisa, io di età ne ho 57, quindi e quindi di anni persi, di contributi, io ne ho 21. E devo dire che quando ho iniziato a lavorare, oltre a sentirmi un pesce fuor d'acqua, davvero è stato molto complicato.
Sì, lo immagino, e tra l'altro era ancora più clamoroso per chi come te ha fatto attività a un livello eccezionale, perché Barbara, oltre ad aver vinto tutto quello che hai vinto, hai dedicato 365 giorni all'anno a quello sport, quindi è stato qualcosa di veramente totalizzante. Adesso, ecco, questo è un passo in avanti che abbiamo sicuramente fatto.
Ecco, sì, tra l'altro ci veniva anche proibito di crearci nel percorso nostro un'alternativa lavorativa, quindi non potevamo lavorare perché tutto veniva considerato una distrazione, no? Quindi siamo anche state messe nelle condizioni di arrivare al fine carriera, come posso dire, senza un'alternativa proprio, cioè una vita che ricomincia da zero, ecco. Nonostante tu
Guarda,
abbia
è
sulle
così.
spalle i 20 anni poi di professionismo, perché a livello lavorativo termini una carriera e sei, diciamo, un top manager, però non sai fare niente e non sei stato tutelato.
È così, io sono molto severa con i dirigenti dello sport della mia età, ma anche quelli più grandi, perché ci hanno veramente privato di un pezzo di vita e di diritti cui io, che non ero fortissima, ma chi è stato campione e campionessa ancora di più, meritava di avere.
Senti Luisa, ma secondo te oggi quanto conta ancora il gap di genere nello sport agonistico, sia a livello di riconoscimento e anche di tutele? Pensiamo per esempio, non so, agli stipendi, no? Adesso non parliamo di Paolo Egonu o della Orro, ma insomma, non è che tutto il mondo della pallavolo dello sport possiamo tramutarlo in due campionesse, no? C'è tutto un
Certo.
sottobosco di giocatrici che insomma. Che appunto lavorano in ambito sportivo.
Guarda, Barbara, secondo me c'è ancora mol ha moltissimo senso parlarne, e non solo dal punto di vista del gender pay gap, quindi della differenza salariale, perché quella spesso si muove, secondo me, in maniera legittima sulla base di trattative private e di una condizione di mercato. Ma la cosa che a me fa invece molto, molto arrabbiare ancora è quando, per esempio, a parità di maglia con la nazionale italiana, la diaria di un uomo vale X e quella di una donna vale invece un centesimo di X, oppure che comunque ci sia un trattamento diverso nella logistica, nell'organizzazione dei campionati. Cioè, lì il punto, secondo me, deve essere diviso in due: quando i soldi sono pubblici, cioè sono quelli gestiti dalle federazioni sportive nazionali, e quando invece ci si muove con una trattativa privata con i club. Poi, se ti do un paio di numeri, rispetto a quella che è la rappresentanza delle donne nello sport a livello dirigenziale, ci mettiamo a piangere in questa trasmissione. Abbiamo appena rieletto 50 presidenti federali e sono solo due le donne. Dimmi se questa cosa non è indecente.
Guarda, i numeri se vuoi te li do io e li possiamo prendere dalla pallavolo che è un nostro, cioè, giochiamo in casa, ecco, io e te. E io l'altro giorno per un'intervista ho visto i primi cinque siti ufficiali delle prime cinque squadre, insomma, di Serie A, sia femminile che maschile. Parliamo di un 10% di percentuale di donne, dove spesso le donne si occupano della cura, quindi le vediamo come fisioterapiste, come medico, ma quando cominciamo a salire, quando le sedie cominciano a pesare, le donne non ci sono. Quindi questa è una conferma che ti do.
Giustissimo. E tra l'altro, Barbara, no, a me hanno sempre risposto per 25 anni, ora lo fanno continuamente, ma sappiamo bene come fronteggiare, proprio a botte di numeri, che sono le donne che non ci sono. Non è vero che le donne non ci sono, è vero invece che bisogna fare quello che dice la Costituzione italiana, l'articolo 3, cioè non solo garantire le pari opportunità e l'uguaglianza per tutti, ma rimuovere gli ostacoli. Se non vengono studiati perché le donne non ci sono e i motivi, è chiaro che lì ci sono delle difficoltà che non abbatteremo mai.
Beh, forse sai, le donne non ci sono perché penso anche che ci siano anche pochi uomini disposti a seguire una donna che decide di fare la carriera, per esempio, di allenatrice, no? Mentre una donna, diciamo, dà quasi per scontato, no, di seguire il proprio uomo che decide di fare allenatore, vale il contrario? Ecco, te lo chiedo questo a te.
Guarda, sicuramente sì, e questo è un problema culturale generale. Ricordo, come hai già fatto tu, tutto sommato, in quello che hai detto, che il lavoro di cura è completamente sbilanciato sulle spalle delle donne. Però ti faccio un esempio su di me, che ho fatto recentemente la responsabile marketing in una squadra di A1 di pallavolo femminile, e le riunioni dei dirigenti venivano puntualmente convocate in un orario serale davvero molto molto tardi, che per me era assolutamente proibitivo. Lì sarebbe bastato magari cambiare gli orari, avere più attenzione sulle esigenze che non sono quelle magari di un uomo che non ha un lavoro di cura come una donna o che magari non ha i figli, e la presenza di donne sarebbe sicuramente agevolata. Sono piccole cose che però devono essere indagate e devono provocare un cambio su alcune cose.
Luisa, sono giorni in cui sui giornali leggiamo gesti di violenza perpetrati agli Sparti a Boldocampo da parte di chi invece dovrebbe dare l'esempio ed educare. Pensiamo per esempio a certi genitori che apostrofano le atlete con epiteti razzisti, ma soprattutto l'ultimo inquietante davvero è quello del dirigente di Terni che ha apostrofato l'arbitra dicendo che deve fare la fine di Ilaria Sula. Ecco, quali sono gli strumenti che tu ti senti di dare alle giovani atlete che forse fanno anche fatica a denunciare situazioni così gravi?
Ma guarda Barbara, in questo momento un'altra delle rivoluzioni positive dello sport è stata quella di introdurre la figura del safeguarding,
sì,
officer,
certo.
È una parola un po' particolare che alla fine in italiano possiamo chiamare sentinella. In realtà non è soltanto l'inserire una persona che abbia un ruolo, ma è obbligare finalmente, aggiungo, tutte le realtà sportive a fare un'attività di formazione e di consapevolezza su questi temi. Cioè tu il genitore devi averlo intercettato prima, devi essere in grado prima di sapere se il tuo allenatore o la tua allenatrice hanno dei comportamenti che non sono idonei. La cultura si costruisce parlando e le società sportive per troppo tempo sono state escluse da questo impegno. Oggi ci deve essere, e a quel punto alle atlete sarà anche più facile poter far emergere delle situazioni che creano loro disagio o che non le fanno star bene. Ma se il clima in cui sei, la società in cui sei non ha mai fatto nulla di questo genere, capisci che qualche preoccupazione in più a parlare con un dirigente o un presidente, se qualcosa non va bene, ce l'avrai.
Ecco, guarda, mi palleggi questa palla che ovviamente da schiacciatrice schiaccio, perché partirà proprio a brevissimo con la mia associazione sportiva Fuori Campo 11 un progetto dal titolo Palestra per genitori e figli, dove andremo proprio alla fine degli allenamenti a fare squadra, a creare comunità, no, per sensibilizzare tutti gli attori che ruotano attorno allo sport su argomenti molto molto attuali, e questo della violenza è sicuramente uno di quelli, per cui insomma siamo sulla strada giusta anche noi. E, Luisa, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, io però ho ancora due domande. Allora, la prima è, ti chiedo che cosa secondo te deve cambiare nella cultura sportiva italiana. Parlavamo prima, no, di opportunità, di uomini che devono mettersi nell'ottica di seguire anche le loro compagne se hanno piacere di fare carriera sportiva. Ecco, per rendere davvero equa la partecipazione femminile, secondo te quale scatto bisogna fare?
Guarda, bisogna fare due scatti. Uno lo devono fare le donne, secondo me, ma ancor più gli uomini. Le donne devono essere sempre più intransigenti rispetto a delle situazioni che vedano negati i propri diritti, la propria autodeterminazione e la propria libertà. Lì dobbiamo smetterla di dire vabbè ma non fa niente, vabbè ma questa cosa posso soprassedere. No, ci sono delle cose che riguardano la nostra libertà, il nostro diritto di avere le pari opportunità, che devono essere pretese da noi donne e dalle ragazze sempre e subito. Però da parte degli uomini, io qui insisto ancora di più, ci deve essere un'alleanza vera. Cioè noi abbiamo bisogno di vincere le battaglie femministe avendo al fianco uomini consapevoli, e su questa cosa io credo che si giochi la partita del tempo in cui noi riusciremo a raggiungere questa parità. Se gli uomini non ci saranno, probabilmente dobbiamo aspettare ancora due generazioni, forse di più. Se invece loro saranno con noi, io credo che questa parità fatta di rispetto reciproco possa arrivare prima.
Ecco, allora hai un po' anticipato l'ultima domanda che volevo farti, no? Che era appunto quella di trovare una parola chiave per il futuro delle atlete. Hai parlato di diritto, hai parlato di alleanza. Se ne hai una particolare, mi farebbe molto piacere conoscerla.
Guarda, in realtà insisto molto su una parola che è sorellanza, ma vale anche per gli uomini. Noi spesso usiamo più forse fratellanza quando parliamo di altre cose. Io invece dico che bisogna essere, come siamo oggi io e te, o come lo siamo con tutte le persone che si occupano di questi temi, saperci valorizzare a vicenda e saperci aiutare. È bello vincere in squadra, è bello fare dei percorsi insieme, meno leaderismo e più sorellanza.
Ecco, tra l'altro un messaggio che vorrei proprio lasciare agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, che l'obiettivo non è quello di essere contro gli uomini, ma come dicevi giustamente tu, di essere a fianco a loro, perché poi le battaglie riguardano tutti, non riguardano solo le donne, no? Dicevamo prima, no? Una conquista, una donna che lotta per se stessa, lotta per tutte le altre donne, ma io aggiungerei anche per tutte le comunità, per tutta la comunità, quindi è una battaglia che ci riguarda tutti.
È bellissimo questo tuo pensiero ed è giustissimo. La parola femminismo è una parola bellissima e dove c'è rispetto poi non ci sono le altre discriminazioni, quindi hai veramente centrato perfettamente quello che volevo dire.
Luisa, grazie per essere stata qui con me a Linea Radio e per averci ricordato che nello sport, come nella vita, i diritti non sono mai un traguardo definitivo, ma un percorso da proteggere, rafforzare e vivere con coraggio ogni giorno. Sportivamente finisce qui, potete riascoltare questa puntata sabato in replica alle ore 11 su 101.3 FM, in streaming sul sito ufficiale di linearadio.com, sull'app di Linea Radio e sul mio sito barbarafontanesi.com. Alla regia con me è Roberta Ferrocino, che saluto. Ciao Robby.
Ciao.
Ciao Luisa, un abbraccio grande.
Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.
Buon lavoro anche a te. Noi ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando, non smettete mai di giocare perché vi rende liberi. Ciao.